di oggi, perché è un piacere e un onore avere con noi Alessandro Iori, giornalista e telecronista di DAZN. Ciao Alessandro, buongiorno.
Ciao Alessandro.
Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a voi, bentrovati.
E allora ci stiamo avvicinando a questo Cremonese-Napoli, una partita importante perché poi il Napoli è reduce dalla sbornia, dall'euforia post vittoria della Supercoppa, però da domani inizia, anzi continua, un vero e proprio tour de force per la squadra di Antonio Conte, 7 partite in 23 giorni, considerando chiaramente tutte le competizioni. Ti chiedo subito come si riparte, come ripartirà il Napoli, che partita ti aspetti domani?
Ma è una partita non semplice, soprattutto considerando anche la logistica e la tempistica del post Supercoppa, il viaggio di rientro, comunque anche un fuso orario da assorbire, il Natale di mezzo che in qualche modo condiziona comunque la preparazione, anche se parliamo di professionisti ai massimi livelli, resta comunque una giornata particolare, quindi una partita da gestire con grande attenzione, perché comunque la Cremonese ha dimostrato di essere tra le neopromosse in questo momento, una squadra attrezzata, una squadra organizzata, una squadra con idee molto chiare, quindi una partita insidiosa per mille motivi.
Alessandro, ascoltandoti a Tutti in the Box ti ho sentito dire spesso una cosa quest'anno, cioè che le difficoltà avute dal Napoli sono in qualche modo comprensibili, soprattutto quelle iniziali, perché la squadra era stata studiata sia dal punto di vista tattico che del mercato su Romelu Lukaku, su un centravanti con le sue caratteristiche, quindi nel momento in cui si fa male saltano le strategie. Quindi due domande: uno, come consideri, che giudizio dai a Højlund, quindi come si è calato nella parte, e poi cosa ti aspetti con il rientro di Lukaku a pieno regime, quindi quando sarà al top della forma?
Ma allora, intanto è stato preoccupante essere, tra l'altro, il telecronista di quella partita con l'Olympiacos a Castel di Sangro e notare anche la reazione del pubblico, cioè lo stadio Patini si era letteralmente congelato in quel momento, perché si era avuta la chiara percezione della gravità dell'infortunio e la stessa gestualità di Lukaku aveva fatto intuire che sarebbe stata una cosa complessa da superare. Il Napoli aveva, secondo me, questa idea molto affascinante e anche abbastanza articolata, no? di un centravanti distributore e di quattro centrocampisti alle spalle, capaci sia di costruire il gioco ma che soprattutto di inserirsi, con McTominay che forse sarebbe stato un po' penalizzato da quel ruolo defilato a sinistra, ma è chiaro che lì Conte aveva bisogno di trovare un equilibrio non semplice anche per inserire al meglio l'oggetto più prezioso del mercato, ovvero Kevin De Bruyne, che ricordiamo, ce lo dimentichiamo spesso, ma anche lui manca ormai da più di due mesi, quindi il Napoli ha dovuto convivere in questa prima parte di stagione con delle difficoltà oggettive che gli hanno portato via forse i due elementi più importanti in teoria della rosa di partenza di questa stagione, quindi parlare di difficoltà mi sembra più che legittimo, perché comunque Napoli ha dovuto fare i conti con problemi seri, a cui però ha reagito secondo me con grande prontezza anche dal punto di vista della società, perché Højlund è stata una grande operazione da questo punto di vista. Non sempre è stato perfetto nel suo inserimento, ma soprattutto nell'interpretazione che Conte chiede del ruolo di centravanti, però in Supercoppa abbiamo visto un giocatore devastante, un giocatore che può calamitare attorno a sé le attenzioni di almeno due difensori avversari, liberando spazio per tutti gli altri. Quindi se Højlund è l'Højlund che abbiamo visto in Supercoppa, beh, parliamo di una grande operazione. Il rientro di Lukaku a pieno regime secondo me consentirà delle rotazioni a Conte. Fatico a immaginare entrambi in campo, se non per alcuni spezzoni di partita e in situazioni in cui magari il Napoli deve recuperare o cambiare il risultato a proprio favore. È chiaro che però Lukaku andrà gestito, soprattutto nella primissima fase di rientro. Non possiamo aspettarci un Lukaku, anche vista la sua struttura fisica, insomma, immediatamente performante. Credo che però di qui a fine stagione Lukaku abbia una quindicina di grandi partite nelle gambe, e sono quelle che potrebbero indirizzare la stagione del Napoli. Però se mi chiedi se li vedo assieme in campo, ecco, fatico a immaginarmeli, almeno nell'undici iniziale.
Eh sì, stiamo un po' ripercorrendo le tappe di questo inizio di stagione del Napoli, inizio di stagione segnato chiaramente dall'infortunio di Romelu Lukaku in quel maledetto 14 agosto, Napoli-Olympiacos a Castel di Sangro, un infortunio che chiaramente ha cambiato i piani anche dal punto di vista del mercato del Napoli, che però in maniera tempestiva è riuscito poi a prendere Rasmus Højlund. Restando in chiave offensiva, Ale, ti chiedo di Lorenzo Lucca, perché forse ecco da questo punto di vista, dal punto di vista delle pressioni, no, di reggere le pressioni in una piazza importante rispetto ad una come Udine, forse ha pagato, no, da questo punto di vista. Ti chiedo se ti aspettavi qualcosina in più alla luce comunque della buona stagione disputata lo scorso anno.
Ma è un giocatore che secondo me non ha esattamente le caratteristiche che servono a un Napoli strutturato così, nel senso è un giocatore che ha bisogno di tanti rifornimenti, che sfrutta bene le palle alte, ma che poi se c'è da legare il gioco con il resto dei compagni va un po' in difficoltà, e questo lo ha dimostrato in più di una circostanza in questa stagione. Ha fatto un bel gol in Coppa Italia come unico bagliore, insomma, diciamo, degli ultimi tre mesi, su assist di Vergara, un altro ragazzo che insomma forse avrebbe bisogno di trovare un'altra collocazione per mettere i fiuti nelle gambe dopo un anno comunque importante da protagonista nella Reggiana in Serie B l'anno scorso. Ecco, Lucca potrebbe essere il giocatore decisamente più penalizzato dal rientro di Lukaku a pieno regime, perché già ha poco spazio senza Lukaku, con Conte che ha preferito percorrere altre strade, cioè piuttosto giocare senza un centravanti di riferimento quando non c'era nemmeno Højlund. Credo che per Lucca gli spazi si stiano riducendo in maniera drastica e si potrebbe valutare l'opzione di un periodo di prestito per concludere la stagione e poi tracciare una linea la prossima estate.
Alessandro, ma questo Kobbie Mainoo, nel caso in cui il Napoli dovesse chiaramente riuscire a prenderlo, come lo inquadri? Secondo te potrebbe fare un percorso sulla falsa linea di quello di McTominay e anche di Højlund, che comunque sta iniziando abbastanza bene?
Ma è un giocatore che mi sembra però un po' più indietro, almeno dal punto di vista dell'esperienza e della capacità di incidere. È sicuramente un giocatore con del potenziale, ma del potenziale ancora da estrarre. McTominay e Højlund arrivavano un po' più pronti secondo me, poi resta un giocatore interessante in prospettiva, operazione affascinante, ma non so se potrà dare dei risultati nell'immediato come è accaduto l'anno scorso a McTominay e quest'anno a Højlund.
È sì, un'operazione complicata anche per via del mercato bloccato a saldo zero a cui deve sottostare il Napoli, che chiaramente complica diverse piste di mercato, compresa quella di Mainoo. Da un calciatore però che gioca in Premier League come centrocampista dello United a un altro che ha militato per tantissimi anni sull'altra sponda di Manchester, De Bruyne. Ale, ti faccio un paradosso, ma questo Napoli talmente che gioca bene che un po' ci siamo dimenticati di Kevin De Bruyne?
Eh no, è quello che dicevo prima, è sicuramente un merito di Antonio Conte e della squadra aver comunque retto il passo in campionato, essere lì in una corsa per il titolo, aver portato a casa il primo trofeo della stagione, il tutto senza, lo ripeto, quelli che se avessimo fatto un elenco prima del 14 agosto avremmo probabilmente indicato come i due giocatori più importanti e sicuramente di maggiore esperienza internazionale del Napoli, come Lukaku e De Bruyne. Ecco, il fatto di aver in qualche modo attenuato il ricordo dell'infortunio di De Bruyne è un grande merito di Conte, del suo staff e del resto della rosa del Napoli. Poi quando finalmente rientrerà anche lui, beh, insomma, potremmo avere anche magari Napoli ancora più competitivo, perché con dei giocatori meno affaticati, meno usurati e di grande qualità per il finale di stagione.
E poi con questo sistema di gioco Conte dovrà provvedere a problemi di abbondanza, no? Però che siano benedetti problemi di abbondanza.
Assolutamente, per una squadra che mira a arrivare in fondo in tutte le competizioni e al momento, pur avendo rischiato il Napoli in corsa anche in Coppa Italia, avere un organico ampio come quello che potrebbe avere quando avrà recuperato tutti il Napoli, perché il Napoli quest'anno ha soprattutto sofferto di carenza di alternative e di eccesso di infortuni. Qui se vogliamo, ecco, siccome per la maggior parte non si è trattato di infortuni traumatici, possiamo fare un ragionamento anche sul tipo di preparazione, ma anche in generale sull'usura a cui sono sottoposti questi calciatori. Se ci pensate, quest'anno tantissimi giocatori, e non solo del Napoli, si sono fatti male calciando, che è un po' un, come dire, controsenso, nel senso che il calciare, soprattutto in porta, è un gesto più naturale per un calciatore ed è stato per molti l'anticamera di un infortunio grave, come per Lukaku, come per De Bruyne, ma anche per esempio come Dusan Vlahovic, oppure una partita che ho commentato un paio di settimane fa per Berisha del Lecce. Lui addirittura si è fatto male, una lesione seria dal punto di vista muscolare, facendo un passaggio a metà campo. Ecco, questo secondo me ci dà l'idea di quanto siano sovraccarichi i muscoli dei giocatori in questa fase, anche quelli come Berisha che non fanno le coppe, che non hanno gli impegni ravvicinati. Quindi secondo me stiamo chiedendo a questi uomini, perché tali restano, un'intensità di sforzi fisici e muscolari tali per cui sono sempre più esposti al rischio di questo tipo di infortuni, e la ricorrenza con cui i giocatori si sono fatti male calciando quest'anno secondo me è emblematica e anche preoccupante.
Eh sì, è vero, poi qui appunto si possono aprire anche tante ipotesi sulle motivazioni. Alessandro, prima di salutarti volevo farti anche una domanda su un calciatore di Serie B. Tu che commenti il campionato per DAZN, Mehdi Dorval era stato in ottica Napoli lo scorso anno a gennaio, se ne era parlato molto di un possibile acquisto a titolo definitivo con il calciatore che sarebbe arrivato in estate al Napoli. Non se ne è fatto nulla, se ce ne puoi parlare un poco, se secondo te ci saranno margini per riaprire un'operazione, perché sta facendo bene, ad esempio quest'anno è tra i migliori dribblatori della Serie B.
Ha questa caratteristica, lui è un giocatore ideale secondo me come quinto e quindi con meno responsabilità dal punto di vista della fase difensiva, un giocatore che decisamente si esprime meglio della spinta piuttosto che nel contenimento, ha delle ottime qualità tecniche, non so se a livello richiesto dal Napoli, senza fare un passaggio magari intermedio in una Serie A di colonna di destra della classifica, è sicuramente un giocatore interessante. Quest'estate era stato praticamente ceduto dal Bari a Rubin Kazan, salvo poi non trovare l'accordo con il club russo e a rientrare al Bari. In più c'è anche questa situazione insomma della multiproprietà che secondo me in questo momento renderebbe impopolari, ulteriormente impopolari soprattutto a Bari, delle operazioni tra Napoli e Bari, ecco, tra le due società della famiglia De Laurentiis, in un clima a Bari già molto pesante di contestazione nei confronti di Luigi De Laurentiis. Questo per dire che il giocatore è sicuramente interessante, ma forse per il Napoli è un pochino troppo. Credo che l'operazione di un paio di anni fa, quella relativa a Khedira, che in Serie B aveva dominato il campionato, si era proposto come il miglior attaccante della categoria e poi a Napoli insomma è rimasto solo per le preparazioni estive, salvo poi essere prestato al Frosinone, all'Espagnol, quest'anno al Sassuolo, indichi che il livello attuale del Napoli è forse un po' troppo alto per chi arriva direttamente dalla Serie B, senza un percorso di apprendistato che possa rivelare il reale valore anche della categoria superiore.
Ale, grazie e buona giornata e buon lavoro.
Ciao, grazie Alessandro.
Ciao ragazzi, ciao, a presto, grazie, ciao.
Grazie ad Alessandro Iori per essere stato con noi, giornalista e telecronista da DAZN. Adesso ci fermiamo.